Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ci troviamo qui ancora con Monsignor Gianpaolo Crepaldi, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno.
Grazie a voi.
E siamo arrivati al periodo dell'inizio, diciamo, della dottrina sociale della Chiesa presa in modo proprio di petto da Giovanni Paolo II, e quindi all'inizio anche del suo periodo, diciamo, nella Curia Romana, se non vado errato.
Sì. Sì, c'è stato questo passaggio dall'Italia, dall'ufficio della Conferenza Episcopale Italiana, e quindi da un ministero che si svolgeva nell'orizzonte strettamente italiano, a un ufficio della Santa Sede, esattamente Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, quindi da un orizzonte italiano, nazionale, un orizzonte universale della Chiesa. E arrivai al Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace come sottosegretario, e dopo diversi anni, nel 2001, divenni segretario di quel dicastero. Ricevetti il 19 di marzo del 2001 nella solennità di San Giuseppe l'ordinazione anche episcopale per le mani di San Giovanni Paolo II, e devo dire, insomma, che il cuore del, diciamo, il centro, il cuore del mio lavoro lì nel dicastero era, come diceva lei, proprio concentrato sul, chiamiamolo, sul rilancio, nel dare nuovo slancio alla dottrina sociale della Chiesa secondo gli intendimenti di del Papa del tempo, che era San Giovanni Paolo II. Questo era il grande lavoro che ci occupava quotidianamente. Devo dire che è stata una straordinaria esperienza per me, no? Perché durante il periodo della CEI ho conosciuto l'Italia, durante il periodo della Santa Sede ho avuto la possibilità di conoscere il mondo, sono stato tantissime volte nell'America, l'America del Nord, Stati Uniti, nell'America centrale, nell'America dei paesi, l'America del Sud, più di 37 volte in Africa, una marea di viaggi in Europa, dalla Spagna, la Francia, Belgio, Olanda, Germania, perfino la Russia. Sono stato 3 volte in Russia. Anche molti viaggi in Asia, quindi, insomma, è stata un'esperienza, devo dire, molto interessante su due aspetti, devo dire. Il primo aspetto era il collegamento, chiamiamolo, con tutta una serie di istituzioni collegate col sistema delle Nazioni Unite, e qui cito in particolare il rapporto che avevamo con il WTO, con l'Organizzazione Mondiale del Commercio, con l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, con l'Organizzazione Mondiale delle Attività contro la Guerra, e quindi, insomma, con l'Organizzazione Mondiale per i Trattati contro le armi atomiche. Insomma, era un ventaglio di attività molto interessante. L'altro fronte era il collegamento con le conferenze episcopali di tutto il mondo, per aiutarle, sussidiarle, direi, nella loro testimonianza proprio sul fronte delle problematiche della giustizia e della pace, quindi sui temi inerenti alla dottrina sociale della Chiesa. E quindi è stata un'esperienza, devo dire, molto interessante. Io ho conosciuto tante persone, ho coltivato tante amicizie e ho collaborato all'interno del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace con personalità di tutto rispetto. Voglio qui ricordare il Cardinale Cegarai, che era stato Cardinale Arcivescovo di Marsiglia dopo il Papa Giovanni Paolo II l'aveva chiamato a Roma.
Sì.
E lui era un uomo di grandi capacità, di relazioni, eccetera. Ed era un uomo molto, molto, insomma, molto interessante, un ecclesiastico di grandi vedute, di grande coraggio. Pensi, in quegli anni era, insomma, il rapporto, per esempio, Santa Sede e Cina era piuttosto problematico.
Teso.
Insomma.
Teso.
Però lui era... era uno degli uomini di punta della curia romana che riuscì, evidentemente con l'accettazione del governo cinese, ad andare diverse volte in Cina e coltivò tutta quella serie di relazioni informali che portarono poi piano piano anche a delle, chiamiamole tra virgolette, degli accordi più formali, più sistematici. Un altro personaggio che voglio qui ricordare, l'avevo già ricordato, è stato il Cardinale Van Thuan.
Sappiamo che Van Thuan è stato una pietra miliare nella sua vita.
Sì, è stata una pietra miliare soprattutto per l'esempio che direi di santità di vita che lui mi ha offerto. Però lui portava lì direi la testimonianza della Chiesa, che della Chiesa martire, della Chiesa che aveva sofferto, della Chiesa, e quindi però anche lui aveva una grande apertura, direi soprattutto nei confronti dell'evangelizzazione dell'Asia. Lui era asiatico, era vietnamita, quindi lui spesso mi diceva il primo millennio è stata evangelizzata l'Europa, il secondo millennio è stata evangelizzata l'America, il continente americano, e poi anche se è iniziato con l'Africa, il terzo millennio sarà il millennio dell'Asia. Quindi aveva queste visioni grandi, e quindi quando si poteva fare qualcosa sul fronte asiatico lui, insomma, ci teneva molto. Però voglio ricordare qui anche alcuni laici
Bene.
Che erano lì presenti, che magari il pubblico magari non conosce, ma che per me sono stati straordinari, no? Voglio ricordare qui il professor Filipek, il quale purtroppo un tumore l'ha portato via molto giovane, ma che era uno degli esperti mondiali sul fronte dei diritti umani.
Ecco,
e quindi quando direi la Santa Sede, insomma, si doveva preparare un discorso del Papa sul fronte, sul tema dei diritti umani, o preparare un intervento dei rappresentanti della Santa Sede all'Assemblea delle Nazioni Unite, eccetera, sul tema, insomma, veniva sempre interpellato lui, perché era veramente un pozzo di scienza e di sapienza sul fronte del tema dei diritti umani. Lui credo che ha contribuito in maniera determinante, decisiva, a portare avanti la consapevolezza della Chiesa universale proprio sul tema dei diritti umani. Un'altra persona, questa una donna, la famiglia Giovanelli, che aveva una straordinaria capacità di e anche una tutta una sensibilità molto femminile ma molto acuta nell'affrontare tutte le problematiche di carattere sociale legate al lavoro, legate alla promozione della donna, legate alle questioni della promozione dei poveri, eccetera. Insomma, aveva grandi competenze su questo fronte e ha rappresentato, adesso è andata in pensione, e ha rappresentato la Santa Sede in molti consessi internazionali con grande profondità e insomma con grande autorevolezza.
Molto, molto interessante tutta questa visione sul mondo, questo spaccato in particolare da Roma e dal Vaticano, diciamo che non è molto facile avere informazioni da là dentro, diventa una specie di sacrario in cui noi siamo illuminati ma poco si sa, no? Il Vaticano quindi ha caratterizzato, diciamo, un momento molto forte della sua vita, del suo servizio sacerdotale e poi in particolare episcopale, e poi dopo è arrivata la notizia che doveva venire qui a Trieste.
E poi è arrivata la notizia che doveva venirci qui a Trieste. Dopo aver concluso, insomma, lì nell'ambito del lavoro del Pontificio Consiglio, la grande fatica, insomma, è costato 4 anni di lavoro, notte e giorno, devo dire, del compendio del Trino Sede della Chiesa. E infine, dopo aver terminato anche quello, è stato un lavoro non semplice, l'enciclica di Benedetto XVI Caritas in Veritate, è arrivata la notizia della mia venuta.
Ma scusi un secondo che la interrompo, il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che è stato questo lavoro, è stato commissionato già da San Giovanni Paolo II?
È stato pubblicato durante il suo pontificato, alla fine del suo pontificato. No?
Chiedo scusa, non avevo ricordo.
Sì, è stato un lavoro molto...
Quindi che l'ha visto sempre gomito a gomito con Sua Santità anche.
Sì, l'ho incontrato tante volte, no? Era una cosa a cui lui teneva molto. Ed è una cosa, devo dire, che resta ancora un molto punto di riferimento significativo, autorevole nella produzione magisteriale della Santa Sede. Però le dirò che io che tenevo tutti i fili di questo lavoro, e ci sono stati momenti anche molto piuttosto molto complicati, insomma, perché su certe questioni specifiche in cui si interpellavano esperti o conferenze episcopali, qualche volta c'erano anche punti di vista diversi, sensibilità diverse, e trovare un punto di equilibrio non diventava semplice. Però
affascinante, insomma, anche. Però, questo tipo di lavoro è anche affascinante.
Sì. Devo dire, lì ho imparato molto. Ho imparato ad ascoltare tutti, a valorizzare tutti, a scoprire che in ognuno c'è sempre un qualche cosa di buono che va valorizzato, quindi l'approccio che lungo il tempo ho imparato a utilizzare è stato quello dell'umiltà, cioè che è sempre molto importante, direi, avvicinarsi all'altro in punta di piedi, perché l'altro in fin dei conti, nonostante magari certe sue asperità, certe sue impuntature, eccetera, eccetera, l'altro è pur sempre, ha sempre qualcosa che è un dono, ed è un dono di verità, un dono di grazia, un dono che se accolto e valorizzato può far crescere. E quindi attraverso la fatica, devo dire la fatica quotidiana, anche fatica fisica, perché insomma...
Sì, ma lei è una roccia, io non ho mai visto nessuno lavorare
vabbè,
come
insomma,
lei.
Va bene, ma, però insomma questo è stato... E dopo ho terminato con la Caritas in Veritate, che devo dire nella... Guardando un po' la storia dei grandi testi della dottrina sociale della Chiesa, a partire dal primo, la Rerum Novarum di Leone XIII del 15 maggio del 1891, fino alla Caritas in Verità, devo dire che è stata quella che è stata prodotta in meno tempo. Sono bastati 2 anni in elaborazione di questo...
Che ormai era abituato...
Cioè, dopo sa, tu fai la prima bozza, dopo va al Papa, dopo ci sono le sue osservazioni, poi Benedetto XVI era molto...
Pignolo.
Molto oculato e conservo ancora il testo. Con le sue osservazioni, il primo, però l'impianto è stato mantenuto dopo, evidentemente, come sempre, insomma, credo anche adesso, insomma, non so più come funzioni, ma insomma, quando c'ero io funzionava così, tutto doveva arrivare dopo la fine alla congregazione della dottrina della fede. C'erano molti passaggi, molti esami, molte verifiche, insomma, però il testo io l'ho presentato proprio il 4 luglio del 2009, insomma, e resta un testo secondo me molto importante, molto significativo, perché mette a punto alcune questioni epistemologiche sulla natura della Chiesa, ma nello stesso tempo affronta alcune questioni che erano rimaste aperte nel Magistero Sociale di carattere generale, relative per esempio al lavoro, relative all'ambiente. Per esempio sull'ambiente, un'affermazione molto significativa, molto importante, che non si può slegare l'ecologia ambientale dall'ecologia umana, per esempio. E questa prospettiva mi pare che sia stata anche recepita dall'attuale pontefice Papa Francesco, il quale parla sempre di ecologia integrale, sostanzialmente l'intuizione di fondo arriva proprio dalla Caritas in Veritate. Bene, adesso parliamo di Trieste.
Va bene, no, adesso mancano pochi secondi alla fine della prima
battuta, tranche, e dobbiamo ascoltare il brano musicale. Va bene, ascoltiamolo.
Bene, allora adesso parliamo di Trieste, di questa nomina scoppiata a Ciel Sereno, arrivata a Ciel Sereno, no? A fulmine
ma
a Ciel
Sereno, come spesso diciamo. Dopo tanto viaggiare, dopo, insomma, vivevo negli aeroporti, sa. Avevo anche voglia di fermarmi, no?
Quello penso di sì.
Sì. È vero che nella storia della spiritualità sono sempre due modelli, no? C'è il modello benedettino della stabilitas loci, ma c'è il modello francescano che è quello dell'itineranza.
Sì.
Allora, io fin il tempo che sono stato alla CEI e alla Santa Sede ho interpretato il modello spirituale francescano dell'itineranza, sono andato di qua, di là, di su, di giù.
Infatti oggi entrando ha detto pace e bene, per cui
ma arrivando a Trieste ho dovuto cambiare paradigma spirituale e adottare quello benedettino della stabilitas loci qui. Infatti, ma devo dire, insomma, il Signore programma bene le cose, meglio. Sono stato contento, a dire la verità, un po' all'inizio mi è venuto un po' di così, per un motivo, l'ho detto altre volte ma lo ripeto qui volentieri, a Roma dopo tutto sommato hai a che fare con le carte.
Ah sì sì, questo l'ho già sentito.
E le carte stanno zitte e aspettano. E invece, venendo vescovo diocesano in una diocesi, hai a che fare con le persone che parlano e non aspettano. E quindi c'era questa bella differenza. Però adesso è arrivato così a conclusione il mio ministero attivo qui in diocesi di Trieste, a bilancio voglio dire che sono meglio le persone che le carte. Devo dire che è stato tanto arricchente l'esperienza CEI e Santa Sede, ma lo è stato ancora di più l'esperienza triestina, anche se è stata un'esperienza qualche volta, qualche capitolo doloroso, però è stata un'esperienza che mi ha riempito il cuore, l'anima. Ho vissuto con un popolo.
Beh, comunque
ho sentito vicino un presbiterio e in fin di conti ho intravisto lì il volto buono e misericordioso e del Signore, quindi tutto sommato ringrazio il Padre Eterno.
Beh, comunque qui io lo dico da sacerdote che sta dall'altra parte, la cosa che abbiamo vissuto, credo tutti i sacerdoti e anche buona parte del popolo di Dio, è questa figura di ieraticità e contemporaneamente di paternità. Per cui quando lei sedeva sulla cattedra di San Giusto si sentiva proprio la presenza del Vescovo e poi quando si era a colloquio o per strada o nel suo studio così c'era la paternità, cioè una disponibilità di ascolto, di condivisione, per cui penso proprio sia stato, per noi è stato un periodo veramente molto arricchente, credo anche per lei, perché ha vissuto un aspetto nuovo.
Lo dicevo adesso, no? Io ho ricevuto molto, no? Ho ricevuto molto.
Io ricordo in modo particolare con una dolce malinconia, cioè malinconia perché non c'è più, ma con una dolcezza, una cosa, l'esperienza di quelle degli incontri del clero giovane in cui lei stava con noi sacerdoti tra virgolette giovani, perché io sono diventato prete a 34 anni, per cui tanto giovane non ero, e poi soprattutto le gite che facevamo così.
Sì.
Cioè proprio è stato qualcosa che ci ha comunicato la ricchezza del sacerdozio proprio. Chiedo scusa, ma
sì, l'obiettivo era l'obiettivo era quello della condivisione, perché io credo che sia molto importante che un vescovo condivida le gioie, le pene, le angosce e le speranze del suo clero. E dopo, sì, lei ha richiamato quella che anche per me è stata un'esperienza, devo dire, molto, molto bella, molto coinvolgente, quella del gruppo dei preti giovani. Perché? Perché, vede, durante il mio episcopato io ho avuto la grazia di ordinare più di 30 preti.
Una bella grazia, direi.
Sì, è stata una grazia incredibile, ma per me era importante che questi preti giovani imparassero non solo a condividere e a coltivare un rapporto di comunicazione con il vescovo, ma imparassero a condividere e coltivassero relazioni amichevoli e fraterne anche tra di loro. Cioè, nella Chiesa non si è preti, direi, in un protagonismo individualista e basta. Nella Chiesa si è preti condividendo il senso complessivo di una comunità, ma anche il senso complessivo di un'appartenenza al presbiterio. Il nostro sacerdozio si iscrive sempre dentro a questa cornice di appartenenza a un presbiterio, che è al servizio poi del popolo di Dio. Io devo dire che durante quegli incontri, le gite, le risate, se fumava una sigaretta, se mangiava un gelato, se discuteva, sono stati fondamentali per me e sono stati fondamentali anche per loro.
Per me,
perché tutto questo, poi devo dire la verità, anche con molta libertà si affrontavano molti problemi, insomma, che sono problemi molto vivi nella Chiesa al giorno d'oggi, nella società al giorno d'oggi. Perché noi viviamo una enorme crisi di fede,
no.
Viviamo la perdita di generazioni cristiane come quella dei giovani al giorno d'oggi. Viviamo, direi, un cambio di paradigma nella comprensione di quella che è la sessualità, le relazioni affettive e sessuali. Quindi erano tutti una serie, si aveva la possibilità di stare insieme, crescere nell'amicizia reciproca, ma anche nello stesso tempo di affrontare con molta libertà tutta una serie di temi di carattere pastorale che venivano fuori. E devo dire, e qui sono stati di grande aiuto i preti che mi hanno dato una mano nel condurre avanti questo gruppo di preti giovani. Ricordo qui Don Fabio Ritossa, no? Ma anche Monsignor Marino Trevisini, no? E anche il target spirituale degli incontri veniva molto salvaguardato proprio dalla presenza di questi sacerdoti più, insomma, più anziani che... Però, insomma, durante la mia esperienza qui a Trieste sono state fatte alcuni momenti, devo dire, che hanno segnato in maniera molto marcata anche la mia vita di vescovo e la mia vita spirituale. Voglio fare qui riferimento a due esperienze. L'esperienza del sinodo. E l'esperienza del sinodo diocesano,
sì, sì.
E l'esperienza della vista pastorale.
Bella.
Allora, per quanto riguarda la prima esperienza, insomma, lo sforzo era quello di dare un profilo unitario alla nostra Chiesa.
stato un bello
convinto che insomma quando una chiesa si ritrova non attorno al vescovo, non attorno a un prete, non attorno a qualche ideologia, qualcosa, ma sempre e solo attorno a Cristo e al suo Vangelo, è una chiesa che ha qualcosa da dire anche al mondo. Perché in fin di conti quello che dobbiamo dire al mondo non è noi stessi, ma Lui, è solo Lui, perché solo Lui è il Salvatore del mondo. E mi pare che anche magari con qualche fatica di troppo, magari così, però insomma gli atti del sinodo siano andati in questa direzione. D'altra parte abbiamo avuto anche la possibilità, attraverso tanti approfondimenti eccetera, di chiarire tutta una serie di questioni legate alla vita pastorale della nostra diocesi, anche dei rapporti della nostra diocesi con la realtà esterna. Poi è stata la vista pastorale, no? Vista pastorale, devo dire, io l'ho scoperta piano piano, perché in fin di conti il vescovo è il sacramento del Cristo capo e pastore, e lo è quando è in mezzo al popolo. Io ho capito insomma che come vescovo a Trieste sono molte elite, sa? Non tutte benevole,
No.
Di tutti i generi, e delle volte mi lasciavo intimorire delle prese di posizioni di queste elite, e dopo invece con la vista pastorale ho capito che insomma un vescovo è bene che faccia senza elite, e che faccia soprattutto il vescovo del popolo. È stata una grande liberazione interiore, anche mentale, no? Che mi ha fatto un mondo di bene andare in queste parrocchie, celebrare il Signore nelle sante liturgie, andare nelle case, andare a trovare sti poveracci, anziani, soli, abbandonati, andare a trovare i poveri, incontrare i bambini a catechismo, eccetera. Insomma, essere coinvolti in questa vicenda che a 360 gradi, che partiva dai bambini e arrivava fino ai malati, gli anziani, eccetera, insomma, gli sposi, incontrare i preti, eccetera. E questa è la vita. E il Signore ti vuole lì, in mezzo alla vita, dove la vita pulsa. E quindi questo è stato un grande dono, evidentemente, insomma, abbiamo... Durante il mio episcopato abbiamo contattato anche le elite, perché facevamo la Cata di San Giusto con grande...
Infatti volevo chiedere della Cata di San Giusto, per me è stata una grandissima intuizione, perché no, poi è arrivata,
perché è stata fatta la Cata di San Giusto? Io devo dire che è stata fatta la Cata di San Giusto perché in fin dei conti Trieste è una città molto colta, è attraversata anche da... delle volte da differenti, spesso confliggenti sensibilità di carattere culturale. Allora, mettere in piazza, in pubblico, direi nel mercato della cultura, anche la posizione cristiana, mi sembrava molto importante.
Per me è stato veramente bellissimo.
Devo dire che è stata una formula vincente, perché lei insomma si ricorderà, insomma, la cattedrale era sempre stracolma.
Io ho seguito un po' anche delle altre,
era sempre,
mi è sempre
tanto,
piaciuto tanto.
C'era sempre molta gente, insomma, qui. Devo dire che vista pastorale, sinodo, ma dopo le grandi direttrici, insomma, della mia presenza qui a Trieste sono state, beh, quella sul fronte culturale, insomma, con la Catechesi San Giusto, arte e fede, il laboratorio fede e scienza, eccetera.
E fede e scienza anche.
Però c'è stato anche un grande impegno dal punto di vista vocazionale, perché Trieste, insomma, ha preti sufficienti, tutte le diocesi qui
questo
vicino.
Questo è impressionante.
In tutte le diocesi qui vicino, insomma, un prete deve fare, che io qualche volta adesso che sono emerito vado a far carisime a Udine e trovo sacerdoti, alcuni anche avanti con gli anni, che hanno il carico, il peso di 4 o 5 parrocchie, insomma, non so, è un grande problema, però insomma Trieste finora è stata benedetta dal Signore, io ringrazio. E guardi, è una grande gioia per un vescovo quando un giovane arriva e gli apre il cuore e gli dice che vuole, insomma, donare la sua vita a Cristo. È una cosa straordinaria. Evidentemente dopo c'è tutto l'iter formativo, insomma, con tutto quello che comporta, eccetera, ma anche e dopo alla fine, insomma, quando le cose funzionano, vanno bene, insomma, qua di là, insomma, dopo avere la grazia anche di ordinare, quindi anche questo è una grande gioia. E dopo devo dire che, insomma, un'altra. Mi sono speso molto sul fronte impegno caritativo. Quando io sono diventato vescovo lì, c'era un impegno già consistente sul fronte caritativo della nostra diocesi, ma devo dire che negli anni è cresciuto in maniera molto
esponenziale, direi,
in maniera molto forte, in maniera molto credibile, con una autorevolezza molto forte sul fronte anche degli interlocutori istituzionali, e intercettando una marea di bisogni, no? Una marea di bisogni, per carità, insomma. E io ringrazio il Signore che ho avuto anche dei collaboratori molto, molto bravi, molto generosi, esemplari, insomma, in questa loro dedizione, sia sul fronte culturale, sia sul fronte vocazionale, sia su quello caritativo, insomma. Ringrazio il Signore, ringrazio veramente il Signore.
Anche noi ringraziamo per la sua presenza qui a Trieste, è stato veramente molto arricchente per tutti, e Radio Nuova Trieste in particolare la ringrazio, perché lei ha sempre avuto un occhio molto benevolo nei confronti di questa radio, ci ha sempre creduto, io credo, almeno questa è stata l'espressione che è arrivata qui a noi, e devo dire che è stato un periodo di grande luce e con tanti ricordi veramente molto belli. Ho imparato con lei a capire che non c'è una distanza tra il clero e il suo vescovo, perché prima ero molto spaventato dalla figura del vescovo. Vorrei ricordare quegli appuntamenti a Lourdes che abbiamo vissuto in qualche anno insieme, dal momento che sono anche assistente dell'Unitalsi, e ci siamo trovati in qualche pellegrinaggio a Lourdes, e lì veramente abbiamo avuto modo di conoscerci, di volerci bene, di confrontarci. Ma la cosa più bella che io nel cuore è la pluralità della vita spirituale e diciamo della effervescenza naturale, dell'intelligenza effervescenza naturale di ogni sacerdote. Non c'è un clero omologato, c'è un clero vivace, e questo credo che lei deve prendersi tutti i meriti, perché normalmente nelle grandi diocesi o nelle diocesi così si trova un clero omologato. Se sei così vai avanti, se non sei così invece con lei ognuno è se stesso, e questo veramente credo sia il segno della grande pace che lei ha vissuto anche nel dicastero, giustizia e pace.
Grazie di cuore per questa battuta finale su Lourdes. Lei sa che io voglio molto bene la Madonna.
Lo so, questo era evidente.
Chiudere questa intervista con questo richiamo mariano mi sembra molto bello, molto significativo. Io qui a Trieste ho elevato al santuario la chiesa di Morovino, quella di Muggiavecchia, e poi ho aperto quella cappella in Via Cavana, dedicandola alla madre della riconciliazione. In fin di conti, la Chiesa deve essere mariana, perché se è mariana è una Chiesa centrata nel Figlio di Maria, in Gesù Cristo. Allora grazie di cuore.
La inviterò a venire a Loreto l'anno prossimo.
Grazie.
Grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica e a tutti in voi, a risentirci.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.